Quando pensavo a cosa avrei potuto condividere con voi questa mattina, la mia mente è andata a due, dire, temi, verità, diciamo, per quanto è importante, è un po' riduttivo. Cioè, vorrei parlare più di due realtà che sono, diciamo, strettamente connesse anche tra di loro, e cioè la paternità di Dio, per un verso, e l'adozione dei credenti da parte di Dio. Quindi la paternità di Dio e l'adozione dei credenti. E credo che si tratta di due realtà alle quali diciamo, siamo indotti anche a riflettere, anche da quello che accade intorno a noi. Pensiamo, diciamo, alle notizie che spesso dobbiamo ascoltare su diciamo, la mancanza di responsabilità per quanto riguarda i genitori, in particolare, diciamo, i padri. E quindi, però ecco, vorrei che non fosse tanto la realtà che ci circonda a riflettere su questi temi, quanto piuttosto il fatto che sono realtà centrali alla nostra esperienza cristiana. Credo che parlare della paternità di Dio, parlare del fatto di essere stati adottati quali figli nella famiglia di Dio, sia parlare del nocciolo, diciamo, della sostanza della fede cristiana. Quindi diciamo che non è la paternità di Dio che si deve modellare su quella umana, ma diciamo viceversa, ecco, è piuttosto la paternità di Dio che deve essere per noi un esempio su come vivere le nostre responsabilità genitoriali. Allora vorrei mettere a fuoco qualche elemento, innanzitutto sulla paternità di Dio. Dobbiamo dire che, nonostante il fatto che alcuni si possano servire dell'affermazione circa la paternità di Dio riferendosi, diciamo, ad una generica paternità di Dio per l'umanità tutta intera, l'insegnamento biblico è profondamente diverso da questo. Altri direbbero, per esempio, che la paternità di Dio è diventata nella coscienza europea un dato ovvio, un dato comune a cristiani e non cristiani. Ma anche qui dobbiamo dire che un tale Dio ha poco a che fare con il Dio della Bibbia. Allo stesso modo, questo Dio, la cui paternità è un dato evidente a chiunque, è un dato che fa parte della coscienza collettiva, possiamo dire, però un Dio il cui amore è senza giudizio, il cui perdono è senza riscatto, anche qui dobbiamo dire che un simile Dio ha poco a che fare con il Dio che si rivela nella sua parola. Quindi questo è un po' il modo diverso di approcciare, diciamo, il tema della paternità di Dio. Qui non stiamo, ecco, parlando di questa, diciamo, questa paternità di Dio, diciamo, intesa, ecco, in senso generale, estesa a tutta la realtà. La paternità di Dio, quella di cui ci parla la Scrittura, invece è profondamente, diciamo, fondata sulla persona e l'opera di Cristo. Ha un fondamento, possiamo dire, cristologico, perché il Figlio è venuto a rivelarci, a far conoscere il Padre. Ma è anche vero che la paternità di Dio è un dato che precede la stessa venuta del Signore Gesù. È qualcosa che ha a che fare con l'essere di Dio. Possiamo dire che è un dato che appartiene alla natura di Dio. Non è che perché Gesù ci ha parlato del Padre, questo diciamo è una, come possiamo dire, categoria nuova che c'era sconosciuta prima. Dio si rivela come Padre prima ancora della stessa incarnazione del Figlio. Quindi possiamo dire che Dio non diventa Padre in un dato momento storico, quando il Figlio si è fatto uomo e ce lo fa conoscere come tale, perché appunto la paternità di Dio è qualcosa che è insito nella natura di Dio, nell'essere di Dio, e questo fin dall'eternità e per l'eternità. Quindi, e infatti, diciamo che il Dio del uno e trino della Scrittura si rivela come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Allora, credo che, ecco, che mi sembrava utile stabilire, diciamo, questo carattere, possiamo dire, non è una parolaccia, ontologica, della paternità di Dio. Cioè Dio è Padre perché questa è la sua natura, il suo essere, qualche cosa. Non è che noi parliamo di Padre, della paternità di Dio, perché diciamo, ecco, è una categoria che ci aiuta a esprimere, diciamo, la prossimità, la familiarità di Dio con la sua creatura. Non è questo. Quindi, e questa è la ragione per cui la paternità di Dio la possiamo innanzitutto vedere in relazione al popolo di Israele, questo popolo che Dio elegge come suo popolo, questo popolo a cui Dio si lega da un patto, a cui affida una missione. Abbiamo visto che era quella di favorire l'entrata nel popolo di Dio anche di altre nazioni, di altri popoli. C'era al popolo di Israele viene affidato questa missione. Quindi, innanzitutto, ecco, la paternità di Dio è qualcosa che va visto in relazione al popolo di Dio e al popolo di Dio di Israele. Tanto che, per esempio, ecco, profeti come Isaia e Geremia testimoniano di come per la maggioranza del popolo di Israele si deve parlare, si è trattato, diciamo, di una paternità tradita. La profezia di Isaia inizia proprio con queste parole di Dio che diciamo, ecco, sottolineano questa paternità tradita, questo disconoscimento della paternità di Dio. Dio dice attraverso il suo profeta: ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Ecco, questo è il modo in cui per la maggior parte, ecco, Israele ha vissuto la paternità di Dio. Anche se sempre il profeta Isaia, che verso la fine del suo libro, diciamo, rivendica comunque la paternità di Dio per il suo popolo, il popolo di Israele. E ritroviamo sia al capitolo 63 che al capitolo 64 questo, ripetutamente, diciamo, queste parole. Il profeta dice: tuttavia, Signore, tu sei il nostro Padre. Tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre. Quindi, non solo nell'Antico Testamento non solo in relazione al popolo di Israele, ma la paternità di Dio è una realtà presente anche nel Nuovo Testamento. Innanzitutto, diciamo, sottolineando la paternità di Dio in relazione al Figlio per eccellenza, possiamo dire, che è il Signore Gesù Cristo. E poi questa paternità di Dio è espressa nell'atto di adozione dei credenti a motivo di Gesù Cristo e nel suo Figlio. Quindi è in questo senso che si può parlare del Signore Gesù come del primogenito tra molti fratelli. Quindi quando si parla della paternità di Dio nel Nuovo Testamento c'è innanzitutto questa relazione del tutto speciale con il Figlio e poi attraverso il Figlio l'adozione, possiamo dire, di molti fratelli in Cristo e a motivo di Cristo. Vorrei adesso leggervi un testo dalla Seconda Samuele, capitolo 9. Abbiamo una storia qui dalle vicende del re Davide, è una storia che possiamo dire di adozione, anche se la parola adozione non la troviamo nel testo, ma il suo senso è pienamente presente in questo testo, e alla luce del quale cercheremo, ecco, di mettere a fuoco qualche elemento che riguarda la realtà dell'adozione dei credenti da parte di Dio. Allora, secondo Samuele 9, leggiamo: Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide e il re gli chiese: sei tu Siba? Egli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse: dov'è? Siba rispose al re: è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Ammiel. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefiboset. Egli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che appartiene a Saul e a tutta la sua casa lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque, con i tuoi servi, con i tuoi figli e con i tuoi servi, coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 serve. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo. Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica. Tutti quelli che gli stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Allora, dicevo, la storia di Mefiboset che ci viene qui narrata, quello che fa Davide nei suoi confronti è veramente, diciamo, possiamo dire una parabola circa la realtà dell'adozione. È un primo elemento che diciamo non c'è possibile cogliere dalla sola lettura di questo testo, ma se diciamo leggiamo altri testi che sono messi in relazione a questo, per esempio al capitolo 4 versetto 4 sempre di Seconda Samuele, forse possiamo leggere questo. Seconda Samuele 4:4 ci viene detto: Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò da Israel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì. In questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. E poi c'è il testo in Prima Samuele, capitolo 20, Prima Samuele 20, i versetti da 14 Allora, da 14 a 17, e qui è Davide e Jonathan, e diciamo è il momento in cui si legano da un patto, che ovviamente non è solamente un patto di amicizia, ma di diciamo impegno, ecco, reciproco. Versetto 14: possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo: il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide. Per l'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare Davide, perché egli l'amava come la sua stessa vita. Poi in versetto 42, Jonathan disse a Davide: va in pace, ora che abbiamo fatto tutti e due questo giuramento nel nome del Signore. Il Signore sia testimone fra me e te e fra la mia e la tua discendenza per sempre. Ecco, dicevo, è presente questo elemento. Davide agisce nei confronti di Mefiboset sulla scorta di questa alleanza che aveva contratto tempo prima con Jonathan. Quindi c'è un patto, un'alleanza sulla cui base diciamo si fonda questa azione di Davide. Quindi quando diciamo che Davide sceglie di adottare Mefiboset, lo fa sulla scorta di questo patto contratto con suo padre Jonathan. Quindi Davide sceglie di adottare Mefiboset, malgrado quindi tutto il contesto, diciamo, nel quale si svolge questa storia, perché in questa storia, ecco, Mefiboset stesso diventa, come dire, poteva essere visto come un potenziale rivale di Davide, in quanto, diciamo, figlio di Saul. E questo è un periodo storico nel quale ci sono ancora di coloro che, nonostante che Dio avesse rifiutato Saul come re, volevano porre sul trono di Israele un discendente di Saul, mentre diciamo il re unto dall'Eterno, dal Signore, era il re, era Davide. Quindi, ecco, possiamo dire che Davide sceglie quindi di adottare Mefiboset malgrado, ecco, questo tragico contesto che lo rendeva, diciamo, un potenziale rivale di Davide. E qui c'è, diciamo, subito un elemento di ricaduta per noi credenti, no? Possiamo dire che anche noi proveniamo da una casa ribelle, siamo figli di Adamo e nemici di Dio. Certamente anche noi non meritiamo assolutamente alcunché da parte di Dio, ma nonostante questa nostra indegnità, questa nostra non amabilità, Dio sceglie prima di giustificarci e poi di adottarci nella sua famiglia quali figli. Davide sceglie altresì di far sedere Mefiboset alla sua tavola. Sono interessanti questi frequenti riferimenti al mangiare, all'essere, diciamo, a tavola. Abbiamo letto nel versetto 7: mangerai sempre alla mia mensa. Questa è la promessa, mangerà, in questo versetto 7, e questa promessa la ritroviamo al versetto 10, mangerà sempre alla mia mensa. Versetto 11, Mefiboset mangiò alla mensa di Davide, e poi versetto 13, Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Ecco, c'è, quindi Davide sceglie di far sedere Mefiboset alla sua tavola, e questo dopo averlo rassicurato, dopo avergli promesso la restituzione di quelle terre che erano passate a Davide, perché era Davide il legittimo re. E quindi non erano più terreni, diciamo, della discendenza di Saul. E quindi Davide fa qui qualcosa che non avrebbe, diciamo, dovuto fare, nessuno glielo chiedeva di fare, ma lui si spoglia di qualcosa che era suo per prometterglielo a Mefiboset. Quindi in funzione, diciamo, del suo sostentamento, data anche le sue condizioni, diciamo, fisiche precarie, come abbiamo letto. Davide lo rassicura, nella lettura emerge questo timore, perché Mefiboset sa di essere, diciamo, di essere, come dicevamo, un potenziale rivale di Davide, e questo lo metteva in pericolo. Mentre Davide lo rassicura, non temere, prima il riferimento per l'amore di Dio e poi per l'amore di Jonathan, suo padre Davide, si sarebbe preso cura di quest'uomo. Ecco, anche questa immagine dell'essere a tavola, del sedersi al tavolo, possiamo dire, con il re dei re, mangiare alla sua mensa, è veramente un privilegio che è riservato esclusivamente ai credenti adottati da Dio quale figli. Quindi è loro questa eredità promessa, perché al tema dell'adozione nel messaggio biblico è associata quella della eredità, no? Troviamo questa espressione in una lettera di Paolo: se siamo figli siamo anche eredi. Quindi allo statuto di figli è associato questa eredità. Promessa. Quindi Davide, ecco, promette la terra. Dicevamo che questo non era qualcosa che lui doveva fare, ma che fa. E è interessante che Davide fa, nonostante, diciamo, ci fosse una, possiamo dire, una legge per cui l'adozione di una persona implicava anche l'entrata in possesso di tutto quello che questa persona aveva, e quindi Davide agisce in maniera completamente diversa. Non solo non prende quello che peraltro Mefiboset non aveva più, ma dà a Mefiboset ciò che adesso apparteneva di diritto a Davide. Quindi capiamo, ecco, che nell'agire di Davide si evidenzia quello che diciamo, potremmo dire, che non si è trattata di una adozione a distanza, come accade spesso oggi quando non si ha la possibilità di adottare i bambini in modo, diciamo, che loro siano accolti in una famiglia. Ecco, qui Davide non adotta a distanza Mefiboset. Possiamo dire che pensando diciamo alla categoria diciamo del giudice, che non si accontenta di non condannare colui che doveva essere condannato, ma è un po' come se il giudice accettasse di portarsi a casa questa persona, di adottarlo nella sua famiglia. Quindi quando pensiamo, ecco, alla nostra adozione da parte di Dio, dobbiamo pensare veramente, ecco, a un'adozione che è frutto di una paternità, diciamo, perfetta, che è quella del Signore. Allora, in conclusione, vorrei riflettere sul fatto che nessuno di noi può, diciamo, è nella condizione di poter accampare, diciamo, pretendere qualcosa da Dio. Noi non possiamo accampare nessun diritto, non possiamo esigere alcunché da Dio, ma è evidente che se prendiamo per buona la sua parola, come abbiamo cantato, se ascolti la sua parola, allora questo diventa possibile, perché Dio mantiene le sue promesse. Dio, ci dice la scrittura, non può mentire. Se c'è una cosa che Dio non può fare, ecco, è mentire, perché è contraria alla sua natura veritiera. Ed è questo che fa dire a Giovanni: se confessiamo i nostri peccati, egli, cioè Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati. ed è sempre Giovanni che nel prologo al suo Vangelo ci ricorda un diritto conferito a tutti quelli che credono in Gesù Cristo. E questo diritto è quello di diventare figli di Dio. Allora la domanda è: vogliamo oggi accampare questo diritto di figliolanza in Dio? Se vogliamo farlo, allora dobbiamo fare quello che dice Giovanni nel testo a cui abbiamo fatto riferimento. Dobbiamo ricevere Gesù quale Signore e Salvatore della nostra vita. Quindi possiamo dire che Dio non si limita quindi a considerare giusto il peccatore, ma gli conferisce uno statuto di figlio. Gli conferisce una dignità che lui aveva perso a motivo del suo peccato. Ricordate la storia, la parabola del figliol prodigo, quando torna a casa con la consapevolezza di non poter essere più, diciamo, accolto come figlio, aveva perso quella dignità. Cosa fa il padre? Il padre gli mette una veste nuova, gli mette un anello al dito, che sono segni di questa dignità ritrovata. Quindi il padre, così come Dio, non si limita ad accettare il figlio, diciamo, di ritorno, pentito del proprio peccato, ma è pronto a conferirgli lo statuto di figlio, a ridargli quella dignità che aveva perduto a motivo della sua ribellione e del suo peccato. Quindi anche a Mefiboset Davide conferisce, diciamo, un nuovo status, a cui quindi è accompagnato il suo impegno ad obbedire. È interessante che non c'è solo questa paternità di Davide e qui questa adozione di Mefiboset, ma noi leggiamo che Mefiboset accetta di ubbidire, è accompagnato questo nuovo status che gli viene conferito da questo impegno all'obbedienza. Possiamo dire che Mefiboset riconosce nei confronti di Davide una piena dipendenza, ma anche una necessaria piena obbedienza, ed è per questo che noi possiamo leggere al versetto 13: Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Avrebbe potuto spostarsi di qualche chilometro, non lo fa, rimane a Gerusalemme. Quindi c'è, ecco, questo impegno ad obbedire, c'è questa piena dipendenza che non è priva di una anche dell'obbedienza. Allora possiamo dire, facendo riferimento al ruolo dello Spirito di Dio, che è un po' come se ci venisse questa mattina, ecco, rivolto questo invito a sederci a tavola. Vieni a tavola perché c'è un posto per te. E questo è un invito che noi possiamo fare nostro se rispondiamo, ecco, con l'obbedienza a questo invito. Mefiboset realizza tutta la bontà dell'essere stato adottato nella famiglia di Davide, ma è pronto ad assumere appunto questo impegno. Si riconosce una piena dipendenza, ma altresì una necessaria obbedienza. Allora il mio mia attesa, il mio desiderio è che diciamo, questa mattina noi possiamo rispondere a questo invito di essere a tavola, di venire per la grazia di Dio suoi figli e quindi vivere questa piena comunione con il Signore.